Una separazione può avere le stesse caratteristiche di un lutto. Recitava così un articolo letto tempo fa su una rivista. Pensai che fosse un modo di dire, un'esagerazione. Come può la fine di un rapporto essere percepita come un lutto? E non solo, continuava l'esperto, il distacco dalla persona deve essere affrontato ed elaborato attraverso il passaggio di specifiche fasi. Mi venne da sorridere. Ma figuriamoci, una rottura può essere un momento doloroso e traumatico, ma non si può paragonare ad un decesso. Invece lo psicologo aveva perfettamente ragione. Oggi, purtroppo, posso confermare ogni sua singola parola. Dopo 22 anni il mio matrimonio è finito. Il motivo? Magari potessi avere una spiegazione dettagliata. Temo che non avrò mai una risposta definitiva. La mancanza di un figlio? Potrebbe essere. Ma quanto tempo ci vuole per capire? Non bastano 22 anni per rassegnarsi e accogliere l'accettazione? Così mi sono scervellata per ricercare altre possibili cause. In questa indagine avrei voluto il supporto di Luca. Avremmo potuto scandagliare il nostro legame, trovare l'incrinatura e forse con coraggio e pazienza ricomporre i pezzi di una relazione che, in tutta onestà, posso definire felice ed appagante. Evidentemente Luca non ha voglia di ricominciare. Sai, le persone cambiano per svariati motivi, fu la risposta di mia madre alla domanda. Dopo una confessione, anch'io sono arrivata alle stesse conclusioni. Eppure mi mancano ancora dei tasselli importanti. In 22 anni abbiamo avuto momenti di crisi, ma siamo sempre riusciti a superarli. Perché questa volta ci siamo arresi, o meglio, perché lui si è arreso senza lottare? Possibile che tutto sia finito per una distrazione? Luglio, circa un anno fa. Ci stiamo godendo una serena vacanza dopo mesi di intenso lavoro. Sto prendendo beatamente il sole sul lettino mentre lui sta leggendo un libro sotto l'ombrellone. Una notifica WhatsApp sul suo cellulare. Spalanco gli occhi, mi giro verso di lui. Apre il messaggio. Mi sembra di scorgere sulle sue labbra un sorriso divertito. Mi sto gustando la scena. Non si è accorto di nulla. Richiudo gli occhi e rivolgo il sorriso verso il sole. Faccio trascorrere poi pochi secondi. «Chi era?» domando. Nessuna risposta. «Allora?» incalzo questa volta tenendo lo sguardo su di lui. «Nulla, un messaggio dalla banca», mi risponde alzando gli occhi dal libro. «La banca ti invia messaggi spiritosi?» provo a stuzzicarlo. «Cosa?» replica intontito. «Lascio correre. Forse ho visto male. Il sorriso in realtà era un semplice ghigno. Voglio godermi la vacanza. Punto. Ho bisogno di un caffè, lo vuoi anche tu?» mi propone afferrando il portafogli dal marsupio. «No, grazie». Ha lasciato il cellulare sul tavolino circolare dell'ombrellone. A questo punto abbandono le mie paranoie insensate e mi rilasso. Nemmeno il tempo di emettere un sospiro di sollievo che arriva un'altra notifica. Quale occasione migliore? Ma cancello subito dalla mente la delirante idea di sbirciare. Inoltre, si sa, se cerchi, trovi sempre qualcosa. Al suo ritorno gli dico della notifica. Di nuovo la banca con i suoi messaggi promozionali, esclama addirittura un po' spazientito, facendo quasi rovesciare il caffè. Ancora una volta mi sembra di avere notato un malizioso sorriso. Rientrati dalle vacanze, archivio l'episodio. In fondo non è successo niente. Riesco anche a dimenticare l'accaduto. Ma una sera di 6 mesi fa, la vibrazione del cellulare squarcia il silenzio della notte. Mi sveglio di soprassalto, con il cuore scalpitante. Tra le palpebre ancora socchiuse, intravedo Luca che armeggia col telefonino. «Si può sapere chi ti manda messaggi a quest'ora?» domando con tono aspro. «Un amico del calcetto». Accendo la luce sul comodino e guardo la sveglia. Sono le 2:45. Mi siedo dritta sul letto. «Luca, mi stai prendendo in giro?» «Perché dovrei?» «Fammi capire, un amico del calcetto ti invia un messaggio nel cuore della notte per dirti che cosa? Che la partita di domenica è slittata?» «Dammi immediatamente il telefonino. gli ordinò stringendo il suo polso. Mai avrei creduto in vita mia di proferire questa frase. Pensavo che questo atteggiamento appartenesse alle donne affette da gelosia ossessiva. «Ma sei impazzita, io non ti do proprio nulla!» mi urla liberandosi dalla stretta. Io rimango di stucco. Mi sembra di vivere un incubo. Forse ancora devo svegliarmi. «Se non hai nulla da nascondere, fammi vedere il messaggio del tuo sedicente amico!» Cerco di mantenere un tono di voce calmo e rilassato, ma dubito di esserci riuscita. «Ancora? Ti ho detto di no, smettila!» Con un balzo salta fuori dal letto e si riveste in fretta. «Ma dove stai andando?» dico sbraitando. Silenzio. Dopo pochi secondi sento sbattere la porta d'ingresso. Rischio di far venire un infarto ai miei genitori quando mi presento alle 5 del mattino davanti alla loro porta con il viso rigato dalle lacrime, i capelli arruffati e con indosso un maglione di due misure più grande. «Che cosa è successo?» mi domandano all'unisono con sguardo preoccupato. «Luca se n'è andato di casa». Si sentono subito sollevati. Avevano già ipotizzato scenari catastrofici. Mio padre mi abbraccia mentre la mamma in cucina mi prepara un caffè. Spiego loro l'accaduto e i miei sospetti. «Forse ti stai sbagliando, è soltanto una crisi passeggera e tra qualche giorno sarà tutto risolto». Quanto avrei voluto credere alle parole di mio padre. Purtroppo però da quella notte tutto è cambiato. Ho messo da parte l'orgoglio, la rabbia, ma per cosa? Inutile qualsiasi mio tentativo di riavvicinamento. Ha innalzato un muro invalicabile. Mai avrei immaginato un simile atteggiamento di chiusura nei miei confronti. Potevamo discuterne a viso aperto, poi ognuno avrebbe preso la sua strada. In questo modo mi sembra di aver davvero buttato all'aria 22 anni di matrimonio. Non ho più messo piede nel suo appartamento. Soltanto dopo 2 mesi ho varcato la soglia per prendere le mie cose. Mi aveva assicurato di essere in ufficio. Invece l'ho trovato lì. E per un attimo mi sono illusa. «Perché non ne vuoi parlare?» ho chiesto timidamente mentre infilavo i vestiti nella valigia. «Sono molto confuso, Sabrina. Ho bisogno di tempo per ripensare alla nostra relazione. Tu comunque non mi aspettare». Una stilettata in pieno petto mi avrebbe fatto meno male. Quel pomeriggio, trattenendo le lacrime, sono uscita dal suo appartamento e anche dalla sua vita. I mesi a seguire sono stati devastanti. Lo psicologo aveva ragione. Davvero, la fine di un amore è come un lutto. Mi sono sentita sola, persa. I miei genitori hanno cercato di consolarmi, ma con scarsi risultati. All'inizio ho provato smarrimento, in seguito rabbia e poi rancore, ma soprattutto dolore e tristezza. Ogni mattina mi sono svegliata con un peso costante sul petto e uno strano e incomprensibile senso di colpa. Mi sono isolata dal resto del mondo. Il lavoro mi ha dato però la possibilità di mantenermi attiva e dopo tanto tempo sono riuscita a risalire da un profondo baratro. Mi sono ripresa la vita, constatando che nulla è più come prima. Per 22 anni mi sono concentrata esclusivamente su di lui. Un errore imperdonabile. Durante il matrimonio mi sono allontanata dalle mie amiche, ho accantonato le mie passioni. In nome di cosa? Per ritrovarmi poi completamente sola. Oggi va meglio. Ho riallacciato i rapporti con un'amica delle scuole superiori. Ho ripreso a suonare il pianoforte e mi sono iscritta a un corso di pittura. In verità, mai ho dimostrato attitudine al disegno, ma ho voglia di sperimentare. Desidero rimettermi in gioco. Ho 48 anni, sono ancora giovane per provare nuove emozioni. Però, sì, ne sono consapevole. Luca farà sempre parte di me. Non si possono e non voglio cancellare anni vissuti con gioia ed entusiasmo. Ma devo andare avanti, anche senza di lui. Perché una nuova vita mi sta aspettando.